va ora in onda la prima parte del speciale spazio aperto su radio, TV, web, social sul tema Covid-19, nuove terapie e percorsi possibili. Interverranno il professor Giulio Filippo Tarro, virologo, presidente del comitato etico dell'ospedale Cotugno, due volte candidato al premio Nobel della medicina. È in collegamento dall'isola di Rodriguez, nelle Mauritius, Mauro Rango. Riporterà le esperienze del Dipartimento della Salute riguardo le terapie con il sangue iperimmune. Conducono il giornalista Massimo Bonella e Rosario Moreno.
Va ora in onda Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV.
Gentili ascoltatori, questa è Radio Saiz, o meglio il circuito Radio Saiz, in regia centrale Rosario Moreno, alla conduzione da Venezia della testata giornalistica pianetaoggitv.net, il sottoscritto Massimo Bonella, direttore di questa testata. Ecco, sarà una trasmissione un po' diversa dal solito, uno speciale spazio aperto, perché parleremo di tematiche molto attuali con riferimento al virus Covid-19. Allora, prima però di entrare nel merito della trasmissione, vi ricordo che collegate con noi abbiamo anche diverse emittenti dalla Puglia. Innanzitutto un ringraziamento per la collaborazione a Luigi Catacchio, responsabile di Radio Idea di Molfetta, FM 97.3, in FM stereo. E quindi abbiamo collegate con noi innanzitutto la novità di Pianeta Oggi TV in streaming, che la potete vedere andando su sciencemedia.it e da lì poi cliccare su Pianeta Oggi TV. Poi siete, diciamo, pronti anche per vedere tutta l'offerta del progetto in digitale Science. A seguire abbiamo quindi Radio Idea TV, anche la versione televisiva di Radio Idea. Puoi seguire tutte le emittenti, le 15 emittenti, anzi 17 emittenti web in digitale del circuito Radio Saiz TV. E dopo abbiamo altre come Radio Blazon, Radio Diva, Radio Dream of On Fly, poi abbiamo Flor Levante, Radio Freccia Network, Radio Idea, Radio Indi, Radio Pasadena, quindi si prosegue con Radio Senis Centrale, Radio Tarpisium, Radio Torre Macauda, Radio Tua Ancona, Radio Villa Centrale, Radio Village Network. Ecco, queste le emittenti, gran parte sono in FM stereo dalla Puglia, che fanno riferimento poi a Radio Idea di Molfetta. Ecco, allora io vorrei intanto andare a presentare i nostri ospiti. Abbiamo collegato con noi il dottor Mauro Rango, un italiano che da anni collabora con il Dipartimento della Salute Isola di Rodriguez, laureato nella Facoltà di Scienze Politiche Università di Padova. Poi magari lui ci completa meglio, perché so che ha un curriculum molto interessante. Poi a seguire anche il professor Giulio Filippo Tarro, presidente Comitato Etico Ospedale Codogno, presidente della Lega Internazionale dei Medici contro la Vivisezione. Ecco, quest'ultimo punto a me mi interessa moltissimo, perché per me gli animali sono sacri e chi che li maltratta o che li tortura peggio lo paragono ai demoni. Allora, premesso questo, perché certe cose al giorno d'oggi non si possono proprio soffrire, non si possono soffrire, diceva mio padre, ricordo. Io vorrei, ecco, aprire, entrare un po' nel concreto della trasmissione e buttare lì una mia considerazione. Praticamente la notizia che emerge in questi ultimi periodi è la seguente: enorme confusione a valle del periodo di emergenza Covid-19. Ne abbiamo sentiti tutti i colori, opinionisti, giornalisti, medici anche, che poi alla fine si contraddicevano anche tra di loro. Cioè, alla fin fine vi domando, quel cittadino, quanta confusione che ha addosso, insomma. Ecco, io infatti mi ero promesso nei miei settimanali, anche quello televisivo, di non entrare più nell'argomento Covid-19, perché andrei solamente a incrementare altra confusione. Quello che posso dire alle persone che il virus circola ancora, di fare attenzione, di tenere, insomma, le distanze, insomma, quelle cose elementari che è il minimo che si possa fare. Ecco, quindi c'è questa situazione purtroppo di tanta confusione. Io vorrei sapere così cosa ne pensano i nostri ospiti collegati in questo momento qui a Speciale Spazio Aperto a Radio Science. Allora iniziamo, per me è indifferente se da fare testo a croce. Allora inizio io con il professor Giulio Filippo Taro, se iniziamo da lui, e poi a seguire il dottor Mauro Rango. Prego.
Dobbiamo già rispondere pure?
Sì, avete carta bianca da questo momento. Io vi lascio dare la vostra impressione su questa grande confusione che abbiamo a valle di questo brutto periodo del Covid-19, che francamente anch'io come giornalista non so più cosa dire alla gente. Noi l'unica cosa che abbiamo fatto è cercare di spiegare come mai è venuto fuori così questa situazione che ha dell'incredibile. Ecco, questo abbiamo fatto anche con l'aiuto di importanti giornalisti, ne cito uno per tutti, Giulietto Chiesa, purtroppo recentemente scomparso. Siamo partiti da dei dati certi, però oggi, a tutt'oggi, guardando in avanti, c'è tanta confusione perché ne sentiamo di tutti i colori. Basta vedere su internet, un portale dice, allora c'è il medico di turno che dice da maggio non esiste più, non ci sarà più niente, poi in agosto, ma non si sa come andrà a finire, poi un altro che dice ma ci sarà una nuova ondata in arrivo a settembre, ottobre, novembre, insomma, poi un altro dice ma non ce lo togliamo più di torno, poi c'è chi gioca sulle parole tipo clinicamente morto, seppellito, cioè fate un po' voi, insomma, alla fin fine io quello che dico, perché per carità avranno le sue ragioni, non discuto, non entro in merito, ma quello che io dico che mettendomi nei panni di un cittadino c'è tanta confusione, insomma, ecco, cioè alla fine uno dice ma qua cosa stiamo vivendo? Ecco, allora così semplicemente vi chiedo una vostra opinione, ecco, diteci voi qualcosa, insomma, spiegateci un po' cosa ne pensate di questa situazione incredibile, di, ripeto, grande confusione.
Allora io voglio sempre inizierei da un punto di riferimento che è stata l'epidemia a Wuhan, nella provincia di Hubei, come sapete era, diciamo, questa zona in particolare che il 31 dicembre hanno comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità di questa polmonite atipica, e soltanto dopo una settimana, il 7 gennaio, dicevano che era legata al coronavirus che avevano appena isolato. Successivamente, dopo 3 settimane, si è parlato di questo contagio interumano. E poi, diciamo, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo un mese, cioè a fine gennaio, ha parlato appunto di una epidemia abbastanza, diciamo, preoccupante, non sostantivo, nel senso era troublesome o qualcosa di simile, e perciò soltanto a metà marzo si è parlato di pandemia, quindi diciamo diffuso in tutto il mondo, proprio quando, diciamo, era uscito dall'ospedale di Wuhan l'ultimo paziente. Allora io vorrei appunto parlare sempre con dei dati certi. Ovviamente proprio il fatto della pandemia vuol dire che abbiamo la possibilità in tutto il mondo, ognuno a secondo, per così dire, delle differenze legate alle nazioni, ma legate anche alle latitudini, legate a tutta una serie di situazioni. Noi ora siamo in estate, eventualmente, per così dire, e le nazioni sotto l'equatore vanno nell'inverno. Dobbiamo vedere se considerare tutto oppure eventualmente separatamente per ogni paese come anche si è comportato. Io prendo di punto di riferimento dati cinesi perché è un'epidemia che ha avuto un suo nascere, ha avuto un suo iter e poi finalmente è terminata. Poi ci sono anche degli aspetti diversi di recenti che hanno riguardato Pechino, ma sono dei focolai che ci sono in tutto il mondo, dove più, dove meno, e quelli vanno, diciamo, registrati prima e poi sono tutto considerati e eventualmente tenuti per quel che riguarda gli interventi da caso a caso. Per quel che riguarda noi, che poi dobbiamo pensare ai nostri dati, sicuramente noi non abbiamo avuto nessun problema tranne quella coppia dei cinesi a fine gennaio, il nostro compatriota rientrato dalla Cina insieme ad altri 55 compatrioti che si è ammalato lungo da questa parte, trattato alla spallanzata. È soltanto dal 22 febbraio che abbiamo inizio improvviso e eclatante dell'epidemia da Covid-19. e poi con quello che tutto è seguito, con i nostri picchi che sono stati in particolare per il giorno della primavera, il 21 marzo, soprattutto a fine marzo col plateau, che ci indicava finalmente, successivamente ad aprile, che si sta la discesa che si è conclusa, si può dire, con giugno, con ormai pochi casi, pochi focolai ben controllati, e ci sono parecchie regioni che ormai c'è contagio zero, e nonostante tutti i forieri di cattive notizie, anche la famosa finale di Coppa Italia con il grande assembramento che c'è stato in particolare a Napoli, che ha vinto la Coppa, tutto sommato ormai sono state due settimane, non c'è stato nessun aumento dei contagi di quelli che si pensava dicessero l'OMS, che si è sempre distinta per dire un sacco di stupidaggini e di notizie diciamo fuori dall'ordine. Le ultime, proprio di queste ultime 48 ore, addirittura di pensare alla spagnola con tutto quello che è seguito, praticamente più morti della prima guerra mondiale, in un momento chiaramente un'influenza che è venuta dopo la stessa guerra mondiale, un'influenza che praticamente era un periodo chiaramente con tutto quello che è collegato con la guerra, e soprattutto un periodo certamente dove non c'erano più gli antibiotici, ancora devono essere, per così dire, scoperti. Per cui c'è tutta una serie di situazioni che appunto dobbiamo un po' distinguere anche praticamente delle agenzie come quella, appunto, che non sempre, per così dire, danno dei numeri, soprattutto delle situazioni da controllare. Non ultimo, per esempio, quel famoso antimalarico che era stato, per così dire, ha servito da profilarsi la prima terapia per i casi eventualmente più modesti della malattia, e poi la stessa sieroterapia che ce n'è voluto perché venisse fuori, nonostante sia una terapia, per così dire, dei tempi di Pasteur, se vogliamo, usata anche un secolo fa per la spagnola, poi soprattutto di recente anche per la stessa SARS del Medio Oriente, e poi eventualmente con notizie pubblicate su prestigiosi giornali scientifici anche quello che è successo in Cina quando è stata adottata. Per cui a questo punto guardare, diciamo, quanti casi ci stanno ancora, eventualmente se c'è la ripresa autunnale e cose simili, sono tutte legate a delle ipotesi, tenendo in considerazione in particolare che sono di fronte a questa famiglia dei coronavirus, che non è la stessa chiaramente del virus influenzale, e che hanno delle sue caratteristiche come quella, almeno la prima SARS, che ha avuto un inizio, un suo picco e una fine, una seconda SARS, quella del Medio Oriente, che però è stata, per così dire, come si dice, a macchia di leopardo, e questa terza, che dove è stata, diciamo, presa, per così dire, di petto come in Cina, è stata subito dopo diversi mesi, e non se vogliamo anche 6 mesi, è stata senz'altro controllata e determinata. Per cui a questo punto gli stessi dati e la dissociazione tra quelli che sono i dati forniti per esempio dalla Protezione Civile, o quelli che sono controllati con l'analisi delle cartelle cliniche all'Istituto Superiore di Sanità, sono completamente dissociati per quel che riguarda eventualmente il Covid-19 come causa di mortalità. E poi in particolare credo anche di recente le proiezioni danno sicuramente molti più casi di quelli che si possono pensare, quindi una maggiore distribuzione degli anticorpi umborali, e le notizie che vengono in particolare dall'Estremo Oriente anche per ciò che riguarda l'immunità cellulare, che è una cosa molto da aggiungere dal momento che 17 anni dopo la prima SARS quei soggetti sono immunitari nei riguardi del Covid-19. E come d'altra parte c'è tutti i soggetti in genere che hanno a che fare con la famiglia del beta coronavirus, a loro, diciamo, in saputa del 50% dei casi hanno una loro immunità cellulare. Cioè, tutto questo legato al numero dei casi sicuramente ci fa pensare che nel prossimo autunno, a me sono concesso che ci possa essere una ripresa, questa sarà controllata e dalla maggior parte degli anticorpi, che cercherete non permettono al virus di circolare liberamente, ma soprattutto anche questo dobbiamo avere in considerazione, sappiamo mai cosa fare, come affrontare questo virus con le armi che ormai ci sono, dagli antivirali anche e soprattutto all'immunoterapia specifica, che è quella là, appunto, degli anticorpi dei soggetti guariti.
Ecco, benissimo, abbiamo avuto quindi una prima spiegazione da parte del professor Giulio Filippo Tarro e ora ascoltiamo il dottor Mauro Rango, ecco, una sua opinione, come dicevo, su questa grande confusione che stiamo vivendo a valle di questo brutto periodo che abbiamo passato, che forse non è neanche finito. Prego.
Sì, l'opinione che mi sono fatto io appunto non sono un medico, sono laureato in diritti umani e mi sono sempre occupato di diritto alla salute qui in Africa come cooperante, e quindi l'idea che mi sono fatto io da lontano, da 10.000 km dall'Italia, è esattamente questa, e cioè che c'è stata una grande confusione che è stata ingenerata dai vertici compresi anche, voglio dire, gli organi di stampa, che hanno dato spazio, hanno fatto occupare l'informazione a virologi, immunologi, esperti di mille cose, poi in realtà che discutevano, voglio dire, senza avere esperienze cliniche, senza avere esperienza di quello di cui stavano parlando. Dico questo perché quando iniziò l'epidemia io contattai un amico con cui ho lavorato e scrissi anche un libro assieme, un pneumologo ora in pensione, è stato docente anche universitario, e gli dissi: Alberto, ma cosa sta succedendo? E nel senso che era appena iniziato, eravamo inizi marzo, e lui mi disse: guarda, è un virus che attacca il polmone con polmoniti interstiziali, per cui dice bisogna concentrarsi sull'organo bersaglio, non tanto sul virus come stanno facendo in televisione, e bisogna trattare la cascata flogogena. Quindi aveva le idee molto chiare, mi diceva: noi, siccome questa assomiglia molto a una polmonite interstiziale da micoplasma pneumonia, noi 50 anni fa, 40 anni fa, dice, facevamo così, azitromicina da subito, cortisone e, se era il caso, plasma iperimmune. Poi, sentendo altri, dissero: in questo caso è meglio, dalle esperienze della Cina, della Corea, eccetera, non dare il cortisone subito all'inizio, ma dare idrossiclorochina, e quindi azitromicina, idrossiclorochina e plasma iperimmune. Quindi c'era un pensiero, voglio dire, di alcune persone che erano basate sull'esperienza clinica e basate su casi concreti, che si erano orientate immediatamente a una certa azione, cioè blocco della cascata flogogena e attraverso una combinazione di farmaci. Infatti, cosa successe? Che per esempio in Corea del Sud, a Mauritius, qui dove abito io, ma anche se andiamo in Italia, in Umbria per esempio, l'USL2 dell'Umbria, ma tante altre aree italiane a macchia di leopardo, trattarono, e mi riferisco anche al caso più conosciuto in Italia, il professor Cavanna di Piacenza, che andò a trattare, oncologo primario di oncologia, andò a trattare 90 pazienti presso le loro abitazioni. Tutte queste realtà, quindi realtà scollegate geograficamente, ma molto composte, molto ordinate, quindi non in preda alla confusione, che trattarono nelle prime 72 ore dall'inizio dei sintomi i casi a livello domiciliare con azitromicina, idrossiclorochina. Azitromicina 500 mg al giorno per 6 giorni, idrossiclorochina 400 mg al giorno per 7 giorni. Questa era la terapia, e la terapia era identica a Mauritius, era identica in Corea del Sud, in Umbria, a Piacenza, in alcune altre zone dell'Italia. Con questa terapia si è verificato che praticamente la mortalità scendeva al di sotto dell'1%, quindi stiamo parlando applicazione di un mix di farmaci, mortalità al di sotto dell'1%, una mortalità molto simile a una qualsiasi influenza stagionale. Dall'altra parte, l'altro comportamento, quello che però ha avuto Il sopravvento è quello che ha avuto più larga risonanza perché trasportato dai mass media, quelli più importanti, è stato invece l'atteggiamento di proporre, per dire, nel picco dell'epidemia, stiamo dicendo a marzo e ad aprile, ricordo che la gente moriva negli ospedali solo con ossigeno. Io ho avuto amici di amici a Padova, nella mia città di origine, che mentre a Piacenza, mentre in Umbria, mentre qui a Mauritius si dava azitromicina e idrossiclorochina anche in ospedale e seguiti poi con cortisone e con altri farmaci, avevamo persone che avevano solo l'ossigeno e quindi morivano perché gli davano esclusivamente ossigeno. Questo accadeva a Bergamo, accadeva a Brescia, accadeva a Milano, accadeva a Padova e in tanti altri ospedali, soprattutto del nord. Perché poi io sono andato a vedermi tutti i protocolli di tutti gli ospedali che sono riuscito ad avere in mano, perché ormai la rete di medici che abbiamo è veramente vasta, e nello stesso periodo grossi ospedali romani, napoletani, della Sardegna, della Sicilia applicavano un protocollo che era molto simile a questo protocollo di cui ho parlato, altri ospedali nel nord questo protocollo non lo praticavano e là abbiamo avuto moltissime morti. Quello che voglio aggiungere adesso è che, e qua mi trovo un po' in disaccordo con il professor Giulio Tarro, è che non mi pare che la lezione sia tanto stata ritenuta, sia servita, perché proprio il mix di farmaci che è servito nelle fasi iniziali della malattia è proprio il mix di farmaci che viene attaccato adesso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle agenzie locali del farmaco, dall'Agenzia Europea del Farmaco, e stanno escludendo in maniera totale l'idrossiclorochina da qualsiasi protocollo tramite degli studi che, uno, quello pubblicato dal The Lancet, che ormai conoscono tutti e che è stato non solo criticato da 120 scienziati internazionali e dalla rivista The Guardian sul metodo, ma nel merito anche noi di Ippocrate, con la firma di quasi 90 medici, abbiamo smontato nel merito. Perché nel merito questo studio su cui l'OMS si è basato per far ritirare l'idrossiclorochina, cosa faceva? Attribuiva come mortalità all'idrossiclorochina quelle che erano mortalità derivanti da una fase troppo avanzata della malattia, quindi già da un quadro di coagulazione intravascolare diffusa, e attribuivano come seconda causa di mortalità la somministrazione di idrossiclorochina a pazienti cardiopatici. Quindi somministravano in questi ospedali l'idrossiclorochina proprio a quei pazienti a cui non bisognava somministrare l'idrossiclorochina, perché è proprio previsto che è assolutamente un motivo di esclusione dal trattamento, perché questa, la somministrazione di idrossiclorochina può allungare il tratto QT e può andare incontro il paziente a mortalità. Per cui abbiamo smontato questo studio che diceva questo. L'OMS ha ritirato allora subito il divieto dell'idrossiclorochina a far partecipare al trial. Subito dopo, un altro studio dell'Oxford University, e chiudo su questo argomento, che è l'attuale studio Recovery, dice no, l'idrossiclorochina non funziona, e non funziona perché la tratta solo come monoterapia, quindi usa solo l'idrossiclorochina in questo esperimento e non abbinata all'altro mix di farmaci. Chiunque sa nel settore medico, nel campo medico, che da sola l'idrossiclorochina non può funzionare, deve funzionare coordinata con un altro mix di farmaci. Per cui cosa succede ora? Che a questo punto, se dovesse ritornare una seconda ondata, ma io preferisco parlare invece che di seconda ondata, preferisco parlare di altre situazioni che stiamo seguendo. Noi stiamo seguendo situazioni in Sud America dove, pur avendo funzionato un mix di farmaci, oggi siamo arrivati al punto che proprio quei farmaci sono stati messi da parte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo è il punto.
Ecco, mi scusi un attimo, ecco, questo è il punto, no? Ma sono stati messi da parte perché non funzionavano? Cioè, per quale motivo? Qual è stata la ragione?
No, i farmaci, come dicevo, sul campo hanno funzionato, in quanto se si va a vedere l'esempio Umbria, l'Umbria ha chiuso la partita in fretta con l'epidemia. La mortalità è stata sotto al 2%. Mauritius, che come è arrivato al primo paziente, il primo ministro ha parlato alla TV e ha detto il nostro piano è idrossiclorochina, azitromicina e plasma iperimmune. Noi abbiamo avuto 10 decessi perché siamo in Africa e le persone arrivano anche tardi agli ospedali, con 10 decessi abbiamo chiuso la partita con l'epidemia. In Germania, se lei va a vedere la mortalità della Germania, è 3%. Allora, tutti a sperticarsi, a spiegare perché la Germania ha il 3%, se si va a vedere nel dettaglio, se hanno contatti con i medici tedeschi, si va a vedere che a macchie di leopardo anche la Germania ha attuato la terapia con idrossiclorochina, azitromicina, loro hanno aggiunto anche zinco, anche vitamina C, eccetera, altri farmaci, altri integratori, ma sostanzialmente ha praticato quella terapia lì. Allora, sul campo la terapia ha funzionato, però dal punto di vista sperimentale l'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a produrre studi che non hanno veramente alcuna validità e alcun fondamento scientifico, perché vengono di volta in volta smontati per cercare di togliere l'idrossiclorochina da questa terapia. Per cui il problema che sta creando adesso in Africa e in Sud America è che toglie questo farmaco, che è l'unica arma che loro hanno per difendersi, perché là dove non c'è il plasma iperimmune è l'unica arma che hanno per difendersi. La tolgono, si rivoltano non solo i medici ma anche le nazioni stesse. L'India si è rifiutata di praticare l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Mauritius si è rifiutata l'Algeria, si è rifiutato il Marocco, si è rifiutata quasi tutto il Sud America. In sostanza c'è una rivolta di paesi nel mondo che si rifiutano di applicare le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità perché vanno contro l'interesse del paziente.
Ma come spiega lei una situazione di questo tipo? Se abbiamo visto che funziona, che ha funzionato, ok, come mai allora non si vuole potenziare quella strada piuttosto che abbandonarla?
Guardi, l'idea che mi sono fatto è questa, che ci sono due questioni fondamentali. Allora, una dove ho visto che io mi sono fatto queste due idee che vanno insieme. Da una parte c'è una parte della comunità scientifica, una parte, dico, è anche secondo me minoritaria, che sta sul filone di tutto ciò che è validato dal punto di vista di ricerche mediche scientifiche validate dagli organi istituzionali. Per cui se l'OMS dice A è A, se l'AIFA dice B è B, e quindi si attengono come soldatini a quelle che sono le indicazioni. Dall'altra parte forse c'è anche un altro aspetto, che una settimana di cura di un paziente con azitromicina e idrossiclorochina costa 27 euro. Una settimana di cura con anticorpi monoclonali o con antivirali può costare sui 7-8 mila euro. Quindi da 27 euro si passa a 7-8 mila euro. A me non interesserebbe nulla che, se con 7-8 mila euro riusciamo a curare anche un solo paziente in più rispetto alla cura con i 27 euro, preferisco quella da 7-8 mila euro. Ma in realtà anche tutti gli antivirali decantati non hanno dato risultati maggiori sul campo di quello che ha dato l'idrossiclorochina e l'azitromicina, ma molto molto inferiori, siamo a livello del 30%.
Ho capito, ecco, lei è stato molto chiaro e questa cosa fa riflettere ovviamente.
Termina qui la prima parte del speciale spazio aperto su radio, TV, web, social sul tema Covid-19, nuove terapie e percorsi possibili. Arrivederci a domani alla stessa ora per la seconda parte.